Libano, sono più di 30 le vittime dei raid israeliani di ieri su diverse città nel sud del paese. I bombardamenti stanno proseguendo ancora anche questa mattina, riferiscono i media libanesi. L'Iran intanto non ha ancora dato una risposta sul piano in 14 punti mediato dal Pakistan per un negoziato con gli Stati Uniti. Liberati ed espulsi dopo una settimana di detenzione illegale, i due attivisti della flottiglia Saif Aboukeshek e Tiago Avila erano stati sequestrati dopo l'abordaggio in acque internazionali. Entrambi stanno tornando ora nei loro paesi di origine. La flottiglia intanto è arrivata in Turchia, domani ci sarà la decisione su come proseguire. Sono cominciati a Tenerife gli sbarchi dalla nave dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. Dopo il via libera delle autorità sanitarie verranno accompagnate all'aeroporto e poi le quarantene nei rispettivi paesi. I quattro italiani rientrati in anticipo rintracciati e sottoposti a vigilanza sanitaria. Buona giornata, Popolare Network, il giornale radio delle 13. Israele non si ferma in Libano. I raid che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime 24 ore hanno provocato oltre 35 morti, è quanto viene riferito dai media internazionali facendo riferimento alle autorità sanitarie locali. Questo è l'ultimo bilancio. La testata israeliana Haaretz, citando il Ministero della Sanità, scrive questa mattina di 36 vittime nel corso dell'ultima giornata. Dal canto suo la BBC riporta un bilancio di 39 morti. L'agenzia libanese NNA aggiunge che anche questa mattina i raid ci sono stati, non è ancora stato precisato un bilancio di eventuali ulteriori vittime. Sentiamo da Beirut il giornalista Marco Pompili.
In alcuni villaggi i combattimenti vanno avanti praticamente da due mesi senza soluzione di continuità e con i tentativi dei carri armati israeliani di entrare, che vengono ricacciati, e tutto questo ha un prezzo in vite umane altissimo, sicuramente sul fronte Hezbollah, ma anche, è impossibile saperlo, ma sul fronte israeliano, perché comunque sulle televisioni libanesi vediamo quasi quotidianamente le immagini di carri armati incendiati o fatti esplodere o di attacchi a gruppi di militari israeliani, quindi sicuramente lì si sta pagando un prezzo in vite umane molto alto su tutti e due i versanti. Per ovvi motivi non è possibile sapere quanto sia il prezzo e per ovvi motivi non è possibile avere informazioni certissime, perché fare il giornalista in quella zona, come abbiamo potuto vedere, è estremamente pericoloso, perché soprattutto Israele, solo Israele fino ad ora, poi si diverte a perseguitare e uccidere i giornalisti che vanno sulla linea del fronte, quindi le notizie sono quelle che vengono fatte filtrare da Hezbollah, che in questa fase della sua vita è estremamente molto più chiuso e serrato nelle sue fila, e quindi anche notizie e informazioni sono estremamente ridotte.
Era il giornalista Mauro Pompili. Intanto nella notte due attivisti della Global Sumud Flottiglia, Saif Aboukeshek e Tiago Avila, sono stati liberati e sono stati espulsi dopo una settimana di carcere in Israele in condizioni durissime. I due attivisti erano stati sequestrati da Tel Aviv nella notte tra il 29 e il 30 aprile dopo l'abordaggio in acque internazionali delle barche della flottiglia. I loro avvocati hanno denunciato che sono stati sottoposti a diverse forme di tortura nella settimana di detenzione, dove avevano anche cominciato uno sciopero della fame e della sete. Aboukeshek è in arrivo in queste ore a Madrid, ripartito da Atene, lui è cittadino palestinese con passaporto spagnolo. Avila è stato invece accompagnato in Egitto per poi essere imbarcato su un volo diretto in Brasile, che è il suo paese di origine. La flottiglia nella notte intanto è arrivata in Turchia, da dove ha in progetto di ripartire per Gaza. Andrea Ceresini, giornalista italiano, si trova su una delle barche.
Molto bene, insomma, vabbè, è stata una notizia che non si aspettava, nel senso che noi sapevamo che l'udienza finale doveva essere oggi e si pensava, insomma, che dopo di questa sarebbe seguita una detenzione, quindi nessuno immaginava una liberazione così improvvisa e così anticipata, invece è avvenuta, insomma, è stata una bellissima notizia. Adesso siamo in Turchia, Marmaris. L'idea è che domani ci sarà questa conferenza, qui ci saranno tutti gli attivisti, sia di mare che di terra, si discuteranno le strategie e verrà stabilito cosa fare fondamentalmente, quindi l'idea è quella di continuare per Gaza, le modalità devono ancora essere, penso, discusse e stabilite, e si capirà domani questa cosa, perché evidentemente la situazione geopolitica è tesa, anche la detenzione di Tego e Saif comunque ha avuto un peso sulle decisioni della flottiglia, la liberazione penso che avrà a sua volta un peso, ha un senso anche politico questa cosa, un senso ovviamente positivo, vuol dire che alla fine insomma Israele ha dovuto cedere, ha dovuto rinunciare a tenerli in prigione per lungo tempo, però tutte questi dati verranno messi sulla bilancia domani e si capirà esattamente quando e se anche si andrà verso Gaza e in che modalità.
Andiamo alla guerra in Iran. Un proiettile non identificato avrebbe colpito una nave al largo delle coste del Qatar, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica. Non ci sono stati particolari danni. Il Kuwait ha detto invece di aver intercettato droni ostili, mentre una nave gasiera del Qatar ha attraversato per la prima volta lo stretto di Hormuz. I Pasdaran minacciano i paesi che applicano le sanzioni statunitensi, ma tutto adesso è concentrato sulla attesa della risposta che Teheran dovrebbe dare al piano mediato dal Pakistan. Questa mattina il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che avviare dei colloqui non significa arrendersi. Il piano in 14 punti mette le basi proprio per l'avvio della trattativa. Il servizio di Farhan Sabai.
Da giorni il presidente statunitense Donald Trump attende una risposta da parte della leadership di Teheran. La risposta di Teheran però non arriva. Perché gli iraniani non stanno rispondendo a Trump? Forse la leadership iraniana è divisa, non riesce a trovare un punto comune. Oggi a prendere la parola a Teheran è stato il presidente Massoud Pezeshkian. Ha invitato il popolo iraniano all'unità di fronte alla situazione e alle difficoltà attuali. Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran non si piegherà mai al nemico, sottolineando che se parliamo di avviare colloqui non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo a realizzare i diritti dell'Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali. A Teheran un giorno parla il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei e il giorno dopo la parola va al presidente riformatore. L'impressione è che la leadership iraniana voglia prendere tempo per sfuggire alla sottomissione dell'Iran che Trump vorrebbe e imporre invece al presidente americano il multilateralismo. La prossima settimana infatti è previsto il viaggio di Trump a Pechino, per la precisione il 14 e 15 maggio. Se per quella data non vi sarà un accordo, è ovvio che il dossier iraniano sarà in cima agli argomenti di cui Trump dovrà discutere con i cinesi. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
Sono cominciati gli sbarchi dei passeggeri dalla nave olandese Ondius, che da stamattina alle 7 si trova nel porto di Grandadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. Le autorità sanitarie stanno visitando le 140 persone imbarcate per la crociera, dove si è sviluppato il focolaio dell'infezione virale antivirus che si trasmette da topi e roditori. Le modalità di sbarco sono decise e gestite dai medici spagnoli, che prevedono che tutti i passeggeri vengano accompagnati all'aeroporto senza contatti con gli abitanti dell'isola. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Continuano le operazioni di sbarco nel porto di Tenerife. I 13 passeggeri spagnoli hanno già lasciato la nave e sono diretti in volo verso l'ospedale militare di Madrid, dove dovranno passare una settimana di quarantena. Il resto dei viaggiatori internazionali sbarcherà dopo aver passato un controllo medico e solo quando l'aereo per il rimpatrio nei vari paesi di destinazione sarà pronto al decollo nell'aeroporto, che si trova a 10 minuti di distanza. Le autorità spagnole hanno disegnato un percorso sanitarizzato per evitare qualsiasi possibile contatto tra i passeggeri e la popolazione locale, presenti anche le autorità diplomatiche di molti paesi stranieri. Tutti gli accessi al porto di Tenerife via terra e via mare sono chiusi. Sul posto a coordinare le operazioni ci sono la ministra della Sanità spagnola Mónica García, il ministro degli Interni Fernando Marlaska e il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom. Lo sbarco, secondo le autorità, sarà completato nel tardo pomeriggio. Finora non si hanno avuto notizie di altri possibili casi sospetti di antivirus, ma la crisi sanitaria non sembra finita. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
A bordo della nave anche cittadini statunitensi, servizio da New York.
17 cittadini americani saranno trasferiti in quarantena in Nebraska dopo il focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Ondius, diventata nelle ultime settimane uno dei casi più monitorati al mondo. La nave a Le Canarie a Tenerife ad aspettare i passeggeri squadre dei CDC americani. Da lì partirà un volo speciale verso Omaha in Nebraska, in una struttura ad alta sicurezza usata per malattie altamente contagiose. Per ora tutti i passeggeri americani sono asintomatici, ma le le autorità sanitarie non vogliono correre rischi. Chi dovesse risultare positivo verrà trasferito in un'unità di biocontenimento con sistemi di isolamento avanzati e procedure di sterilizzazione estreme. Chi dovesse risultare negativo però non dovrebbe essere sottoposto a ulteriore quarantena. Finora i casi confermati sono 6 con altri 2 probabili. 3 persone sono morte, tra cui una coppia olandese che era a bordo della nave, e nelle ultime ore anche una donna spagnola è stata monitorata dopo essere stata seduta vicino a una passeggera della nave. L'OMS però prova a rassicurare: non siamo davanti a uno scenario tipo Covid. Il virus resta considerato grave, ma molto meno trasmissibile. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Sulla crociera c'erano anche 4 italiani che sono sbarcati nei giorni scorsi, sono stati rintracciati ai loro domicili dai servizi sanitari in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Ora si trovano in quarantena precauzionale e in sorveglianza attiva. Il contatto con una delle vittime sarebbe avvenuto durante uno dei voli verso l'imbarco sulla nave, quindi non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato. L'OMS ha confermato che 6 degli 8 casi sospetti siano di antivirus, in 3 casi i pazienti sono deceduti. Non ci sono però ora reazioni dall'Europa alla proposta di Putin di riprendere un dialogo con l'ex premier tedesco Schröder come mediatore o con un leader di fiducia indicato dall'Unione Europea, purché in passato non abbia offeso il Cremlino. Il presidente russo lo ha detto ieri alla Parata per la Vittoria, dove a sorpresa ha asserito che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Si è detto pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un territorio neutrale, ma solo dopo un accordo. Sentiamo il commento di Giovanni Savino, storico della Russia, alla Federico II di Napoli.
Schröder è stato per tanti anni nel consiglio d'amministrazione di Gazprom, dopo che aveva cessato la sua attività da cancelliere della Germania. Di sicuro Schröder è un uomo che per Mosca è non comprensibile, diciamo così, ma è considerato una personalità in grado di intercedere in modo favorevole per Mosca. Quindi, come dire, ne abbiamo avuto nel corso degli anni una serie di uomini politici e di diplomatici, tra l'altro l'ex ambasciatore italiano in Russia, Cesare Ragaglini, è stato nel consiglio d'amministrazione di Vnešnotorg Bank, la principale banca statale russa. Questo va letto come un tentativo di imporre negoziatori comodi per loro. Io non credo che ci sia la possibilità di ottenere Schröder come negoziatore, soprattutto da parte tedesca, dove sia la SPD che la CDU hanno una posizione alquanto dura nei confronti della Russia.
E dopo la dura sconfitta alle amministrative del premier Starmer tra i laburisti, si preparerebbe la raccolta di firme per presentare una mozione di sfiducia. Starmer, travolto dagli scandali e dai pessimi risultati dell'economia, al Mirror questa mattina ha ribadito di voler guidare il partito alle prossime elezioni e di terminare il suo mandato, puntando sul costo della vita, sui legami più stretti con l'Unione Europea. Ma sui rapporti con Bruxelles, dopo la vittoria dell'anti-Europa Farage, potrebbe fermarsi quel processo di riavvicinamento post-Brexit. Abbiamo chiesto su questo una valutazione a Edoardo Bressanelli, docente di scienze politiche al Sant'Anna di Pisa, al King's College di Londra.
No, la mia risposta secca è che non cambia lo scenario, perché in realtà queste elezioni, ribadisco, locali, non si sono giocate affatto sulla Brexit. Il tema del possibile ritorno nell'Unione Europea non è stato affatto un tema elettorale. Incidentalmente un recente sondaggio ha mostrato altresì che la maggioranza dei britannici non è soltanto più a favore di un riavvicinamento all'Europa, ma addirittura di un ritorno all'Europa. E allora forse questo è un errore di Starmer, ma è un altro tema. Per quanto riguarda la Brexit, il tema potrà essere ripreso in futuro anche dallo stesso Farage, ma qui il supporto per Farage si è giocato su altri temi: il tenore di vita, il costo della vita, l'immobilismo del governo e, non ultimo, gli scandali come quello che ha riguardato Lord Maldeson, il precedente ambasciatore britannico nel Regno Unito, parte di quegli Epstein file che hanno travolto molti protagonisti della vita politica da entrambe le parti dell'oceano. Ecco, queste sono le ragioni che hanno spinto i britannici a votare per una significativa maggioranza per Nigel Farage.
Si è dimessa da assessora allo Stato civile del Comune di Ferrara Francesca Savini dopo l'incidente stradale insieme al sindaco leghista Alan Fabbri. La donna venerdì alle 18 era alla guida del veicolo uscito di strada e finito contro un albero tra Sermide e Fellonica in provincia di Mantova. I due sono rimasti illesi, ma al test per l'alcol l'assessore è risultata positiva, 1,5 grammi per litro, il triplo del consentito, per cui è stata ritirata lei la patente, sequestrata l'auto e poi appunto le dimissioni da assessora. 5 morti sul lavoro in poche ore, tra ieri e l'altro ieri, 3 braccianti usciti di strada a Chioggia con il minivan su cui viaggiavano, in 6 si sono salvati, andavano a raccogliere radicchio nei campi, la CGIL chiede di indagare sulla loro situazione lavorativa, poi ci sono stati 2 morti in Calabria in diverse circostanze. Ne abbiamo parlato con Piero Santonastaso, curatore della pagina Morti di Lavoro, che cerca di ricostruire le storie delle vittime sul lavoro.
Possiamo chiamare anche quella di queste ore la strage degli invisibili, molti che non rientrano nelle statistiche.
Il numero di invisibili, come li hai chiamati, possiamo stimarli nell'ordine del 25% della platea dei lavoratori, che sono l'equivalente dei non assicurati dall'INAIL. Il nero è diffusissimo nel settore agricolo e dell'edilizia, in misura di chiamano grigio e non nero gli appalti, dei subappalti a partire dal trasporto o al giro.
La maggior parte delle vittime di queste ore sono stranieri.
È un numero stabile che oscilla mese dopo mese tra il 25 e il 30% dei lavoratori che rimangono vittime di infortuni.
Il 2026 sta crescendo il numero di vittime rispetto allo scorso anno.
Nel 2026 abbiamo avuto una partenza con un gennaio molto promettente, un numero incredibilmente basso rispetto al periodo storico, però poi è andato progressivamente aumentando. Adesso, dopo aprile, ai primi di maggio, siamo in numeri assoluti con una ventina di lavoratori morti.
È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, curato da Massimo Alberti, Fabio Fimiani e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie per l'ascolto, buona giornata.